Bene, un piacere di leggere con voi due brevi testi che troviamo nel capitolo 17 di Atti. Leggeremo i versetti 10 e 11. E Paolo ha appena dovuto, fuggire da Tessalonica, dove si era recato per predicare l'Evangelo, cosa che ha fatto recandosi nella sinagoga, quindi in rappresentanza della comunità locale, ma a causa del fatto che alcuni giudei, protestarono contro di lui e contro i credenti, accusandoli di sobillare la città e quindi di mettere in dubbio le autorità romane, ecco che fuggono insieme a Sila e si recano in un'altra città, che è quella di Berea, recandosi nuovamente nelle sinagoghe. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. E il secondo testo è quello dell'Apostolo Pietro, Seconda Pietro, capitolo 1, i versetti da 5 a 8. Pietro sta incoraggiando i credenti in ragione della chiamata che hanno ricevuto i credenti e che quindi abbiamo ricevuto noi, e in ragione di ciò dice questo, versetto 5: voi per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, due testi brevi che, come avete potuto notare, pongono al centro la scrittura. Paolo nelle sinagoghe predica la scrittura, Pietro che incoraggia i fratelli a fare altrettanto. Allora, il nostro percorso, sul tema liberi di essere disciplinati, ci porta oggi a riflettere appunto sul tema della disciplina dello studio. Si tratta sostanzialmente dello studio della sola scrittura. E possiamo dire che se non si studia la sola scrittura, la sola che Dio ha rivelata, è ispirata per mezzo dello Spirito Santo, o se volete, come scrive Gruden nella sua opera, respirata dallo Spirito Santo, ecco, lo studio teologico della scrittura risulterà semplicemente, intellettuale. Bisogna leggere questa scrittura con lo spirito adatto, giusto, che è quello del discepolo che vuole imparare. I temi che qui, in cui abbiamo affrontato e altri che affronteremo, ci hanno permesso e ci permetteranno di capire che lo scopo di queste discipline non è arricchire Dio. Dio non ne ha bisogno. Non possiamo arricchire Dio della nostra spiritualità. Non possono neppure essere, una sorta di contentino a Dio. Dio ci chiede, lo accontentiamo, facciamo qualcosa. Piuttosto le discipline hanno lo scopo di promuovere in noi, la dedizione, la devozione a Dio, l'obbedienza al volere di Dio e l'arricchimento delle nostre stesse vite. Le discipline danno uno spessore maggiore alla nostra vita, alla nostra relazione con Dio, con la Chiesa, e nella sua diversa, espressione, etnica, culturale, quindi di fratelli, sorelle, mariti, mogli, padri, figli provenienti da esperienze e situazioni, nazioni diverse. Ma danno anche spessore alla nostra vocazione, ai nostri ministeri, pastorali, diaconali, di credenti, membri di Chiesa, che quindi si mettono al servizio della Chiesa, al servizio di Dio e della Chiesa, e al servizio della cittadinanza. Possiamo dire una cosa, diciamo in sintesi, che mentre la salvezza per grazia è qualcosa di immediato, e non devi fare nulla per riceverla se non riconoscerne il tuo bisogno, invocare a Dio la grazia in Cristo, non è così per le discipline. Le discipline richiedono, come dire, dedizione, applicazione, disciplina, appunto, gestione del tempo, rinunce di tante cose forse inutili, futili, perché nella vita cristiana nulla avviene in automatico o immediatamente, diciamo, vissuto. Ed è per questo senso, in questo senso che vogliamo affrontare e affrontiamo il tema delle discipline. Forse possiamo dire sostanzialmente una cosa, che se pensiamo ai percorsi, diciamo, di studio dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, ogni passaggio a una classe superiore dimostra che c'è stato nel corso dell'anno un'applicazione nello studio, quindi una disciplina, e a volte questo comporta, diciamo, anni di disciplina. Se pensiamo all'università, ci sono dai 16 ai 18 anni di studio, se non a 21 per chi fa anche la specialistica. Quindi una gran parte della propria vita per raggiungere degli obiettivi, che poi ci inseriscono lo studente nel mondo sociale, lavorativo, diciamo, professionale. Mentre ci sono altri che rinunciano a qualsiasi forma di studio pur continuando a studiare. Mi viene in mente in questo momento che uno studente dell'università per ben 18 anni l'ho visto venire in università, ed era ogni anno, diciamo, frequentava senza mandare un esame. Al 18° anno della sua frequenza, quindi di 3 anni di frequenza che avrebbe dovuto fare, ci ha messo 18 anni. Ora, non so quanto questa persona fosse disciplinata nello studio, anche se dalla mattina alla sera lo vedevi nei corridoi dell'università con libri in mano, leggere ad alta voce, però si è messo 18 anni per laureare. C'è chi invece, appunto, rifiuta di, come dire, di formarsi, e mi pare che questo lo si possa dire relativamente anche alla vita cristiana. Persone che da tanto tempo dovrebbero essere, anche di aiuto, di stimolo, di formazione per altri, la scrittura li definisce, li condanna un po' in questi termini. Se leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 12, dice: infatti voi, dopo tanto tempo, dovreste essere maestri, cioè capaci di insegnare agli altri. Invece avete bisogno di nuovo che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. Cioè non avete fatto alcun passo avanti e siete tornati indietro. Siete giunti al punto che avete bisogno di lottare, di latte, scusate, e non di cibo solido. E capita di incontrare credenti nella Chiesa che dopo tanti anni di conversione non si nota in loro alcun progresso, alcun cambiamento sul piano della conoscenza del Signore. Il tema dello studio della parola di Dio è molto importante, perché questo è il libro di testo che Dio stesso ha fornito ad ogni studente, ad ogni discepolo, in ogni epoca, in ogni cultura, in ogni circostanza. nel tempo e nella storia è rimasto il libro invariato. Non ha richiesto aggiornamenti, cancellazioni o aggiunte. Nei libri di testo scolastici avviene immancabilmente tutti gli anni che lo testo subisce delle variazioni, a volte solo in copertina, a volte solo delle pagine che vengono spostate davanti, diciamo, precedenti o successivi, o a volte c'è una semplice aggiunta perché il professore, diciamo, ha ritenuto di dover aggiungere qualche elemento. Nella scrittura tutto questo non avviene, è rimasto il testo invariato ed è uguale per tutti gli studenti. È un libro unico nel suo genere, ed è un libro che, nonostante non sia mai cambiato nel tempo, è un libro inesauribile nei suoi contenuti, nella sua dinamica, ed è sempre sufficiente, proprio anche nelle sue ricadute pratiche, etiche, per ogni epoca, per ogni cultura, per ogni persona, diciamo, per ogni discepolo, per ogni studente. E tralascio alcune cose che sono già state dette in questa mattina. Forse però possiamo dire che a volte abbiamo la tendenza, come dire, più ad accontentarci della meditazione della parola, però dobbiamo dire che la meditazione in sé ha un carattere intuitivo, quindi ci permette di capire qualche cosa, di intuire qualche verità, mentre lo studio va più in profondità, è analitico, necessita di una maggiore, diciamo, spiegazione anche nei suoi contenuti. Mentre la meditazione assapora, come dire, i termini, lo studio contribuisce a spiegarlo, e a spiegare anche, come ci veniva detto, sia l'aspetto storico, culturale del momento, che i suoi insegnamenti, diciamo, intrinsechi nella scrittura. E abbiamo già ascoltato che per poter far questo dobbiamo servirci di strumenti adeguati e anche di un rigoroso, diciamo, metodo di lavoro. Perché la semplice associazione delle idee non è sufficiente a comprendere la parola di Dio. So che ci sono in ambienti dove si fa lo studio biblico, i giovani fanno lo studio biblico, quello che viene fatto è sostanzialmente che si legge un testo e ognuno dice qualche cosa. Ci può stare, ma spesso questo dire qualche cosa è, diciamo, contraddittorio. Non c'è una logica biblica, diciamo, non c'è, un affondo nell'insieme dell'insegnamento della scrittura, perché è una cosa, diciamo, legata all'emozione, all'emotività del momento di ciò che si è letto. E ricordo che quando ero giovane, diciamo, in alcuni casi questo emergeva e a volte si scendeva in discussioni inutili perché non portava da nessuna parte, perché c'era uno scontro sulle posizioni. Allora, possiamo dire, prima di entrare in merito, che la meditazione dovrebbe essere, come dire, una disciplina quotidiana, e ne abbiamo già parlato, mentre lo studio non necessita questa frequenza giornaliera. Non dobbiamo sentirci minacciati se non studiamo la scrittura tutti i giorni. Ma sarebbe utile però arricchire la nostra vita stabilendo dei momenti nel corso della settimana, quindicinale, dove, diciamo, prendiamo seriamente il tempo per approfondire la parola del Signore, quindi con una certa sistematicità e cadenza. Ecco, fatta questa introduzione, dobbiamo rilevare alcune tracce, diciamo, o piste di riflessione utili alla disciplina della meditazione. E in primo luogo dobbiamo sottolineare questo elemento, che è la disciplina dello studio è una priorità insegnata dalla Bibbia. alla domanda quale sia il fondamento per uno studio approfondito della scrittura, cosa risponderemmo? Probabilmente qualcuno affermerebbe, anche oggi come è accaduto, che la fede non ha bisogno di studi approfonditi. Vi sono ambiti evangelici in cui lo studio è perfino scoraggiato. Per il fatto, si dice, perché la conoscenza gonfia, richiamando un testo di Prima Corinzi 8:1. E a sostegno di questa errata tesi si richiama in qualche misura anche il cristianesimo storico, primitivo, perché si dice allora l'Evangelo era solo un annuncio potente, forte, che sovvertì, diciamo, il mondo, ma senza, diciamo, nei suoi schemi. Ecco, ovviamente questi concetti non hanno nessuna legittimazione biblica. Appare evidente in entrambi i testamenti che l'impegno e lo studio della legge, delle scritture di Dio era un impegno diffuso tra il popolo che, timoroso di Dio, apprezzava la rivelazione di Dio e quindi si impegnava. L'investigare le scritture era quindi un invito, un comandamento sempre presente nelle scritture. Non era solo questa caratteristica che abbiamo letto della chiesa di Berea. È il fatto stesso che Paolo enfatizzi, diciamo, la nobile attitudine dei fratelli di Berea fa significare che era ed è una chiara indicazione, come dire, di immaturità di cristiani che non si applicano allo studio della parola. Noi abbiamo letto anche in Seconda Pietro, versetto 1, capitolo 1, versetto 5, proprio questo invito a mettere da parte, cioè a disciplinarsi con ogni premura per aggiungere alla fede la conoscenza. Allora non ci sfugga il fatto che il Signore Gesù stesso, come dire, raccolse intorno a sé degli uomini, dei discepoli, per impiegarli in ministeri di predicazione, in ministeri di insegnamento. E un primo concreto esempio lo rivediamo, lo riscontriamo, diciamo, a Pentecoste, nella predicazione apostolica di Pietro e degli Apostoli, Atti 2, 14 a 36. Ma se vogliamo fare un passo indietro anche nell'Antico Testamento, possiamo ricordare per esempio che vi era una scuola, la scuola definita dei discepoli, di cui è parlato in Seconda Re, al capitolo 2, versetto 3. E questi discepoli ebbero l'occasione di approfondire la loro conoscenza delle cose di Dio grazie a dei profeti, cioè a degli uomini preparati che studiavano la legge di Dio e la, diciamo, insegnavano ad altri, come per esempio Elia e Eliseo, diciamo uomini di Dio. Ed è interessante che il Nuovo Testamento ad un certo punto, richiamando, diciamo, o parlando del ministero di Cristo nell'insegnamento, fa un richiamo ai profeti dell'Antico Testamento. Ma che cosa dice del Signore Gesù? Qui vi è uno che è più di un profeta, proprio a sottolineare che quella predicazione, quello studio della parola era profondamente buono, ma quello che Gesù fa è eccellente. E quindi richiama tutti noi, richiama i discepoli a sottoporsi allo studio della parola. Questo a significare quanto fosse importante per la scrittura e per il Signore Gesù, diciamo, lo studio. E del resto la scrittura ci fa anche comprendere che coloro che, diciamo, studiano la parola di Dio sono poi in qualche misura preparati, in grado di aiutare altri a fare altrettanto. Nel libro dei Proverbi al capitolo 4 si afferma che la sapienza esiste, ma che deve essere, diciamo, conquistata questa sapienza con impegno, con disciplina. È lo stesso percorso, diciamo, scolastico. La sapienza c'è, le materie sono già state, definite, ma perché lo studente possa appropriarsi di quelle materie, di quei concetti, ha bisogno di applicarsi allo studio. Però il libro dei Proverbi parla anche della necessità del coinvolgimento di questa parola in tutta la persona. Infatti le espressioni occhi e cuore evocano che cosa? L'intera persona. E allora alla domanda iniziale, quale sia il fondamento dello studio, credo che possiamo rispondere che la sola scrittura lo comanda e la sola scrittura deve essere l'oggetto del proprio studio personale e anche comunitario. In secondo luogo, la disciplina dello studio è una priorità, abbiamo detto, insegnata dalla scrittura, ma va da sé che è una richiesta del Signore stesso. Quando Gesù entra, dà vita al suo ministero pubblico, era solito intrattenersi con i suoi interlocutori, coloro che lo interrogavano, che presentavano una certa ignoranza intorno alla scrittura, nonostante fossero anche dottori della legge. E Gesù stesso diceva loro: ma non avete voi letto nelle scritture? Non avete letto che cosa fece Davide? Testi di Matteo 21, Marco 12 e altri testi. Inoltre, attraverso il profeta Isaia, Dio dice: cercate nel libro dell'Eterno e leggete, cioè comprendete che cosa c'è scritto in quella legge, Isaia 34, 16. Si trattava di chiari inviti da parte di Gesù, da Dio Padre, quindi ad investigare le scritture e a non essere ignoranti su Dio e sul Messia. Sempre nell'Antico Testamento, capitolo 7 di Esdra, versetto 10, ci dice che Esdra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e ha insegnato. Ecco, questo testo ci dice chiaramente che la teologia, cioè la conoscenza di Dio, o ha un risvolto pratico o altrimenti non è teologia. Può essere filosofia, può essere intellettualismo, ma non è teologia. Sapere tante cose su Dio o sapere tutto di Dio e non fare ciò che Dio ci comanda non è teologia. E, diciamo, è un modo come quello di che Giacomo definisce, di quell'uomo che si guarda allo specchio e dopo che si è andato via dimentica com'era. Poi ritorneremo su questo punto. Se diamo ascolto alla richiesta del Signore di studiare la parola, ci accorgeremo presto di alcune cose. In primo luogo, che lo studio della parola contribuisce a renderci più saggi. Sembrerà strano. Oggi gli studiosi direbbero: ma no, lascia perdere la scrittura, se vuoi essere saggio, frequenta un corso di filosofia o comunque di altre discipline umanistiche. Il salmista, per esempio, poteva dire senza nessun tipo di arroganza: ho più conoscenza di tutti i miei maestri. Perché diceva questo? Perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Molti maestri sono bravi maestri, però non conoscono il Signore. E Samita sta dicendo, io ho più conoscenza di loro perché conosco te. E conoscendo te non c'è, come dire, disciplina maggiore di questa che mi permette di vivere nel mondo da uomo saggio. Ho più saggezza dei vecchi. Che arroganza diremmo, ma come si permette questo giovane dire che ha più saggezza dei vecchi, delle persone adulte? Ma tanti vecchi non hanno il Signore nel loro cuore, quindi hanno una saggezza che è semplicemente umana. Samita parla di una saggezza spirituale che viene dalla parola del Signore. Perché? Perché osservo i tuoi precetti. Salmo 119, 99, 100. E lo stesso Salmo, nei versetti precedenti del capitolo, dello stesso capitolo, versetto 105, parla, diciamo, di questa parola. E la paragona che cosa? Quella lampada che permette di fare scelte giuste, scelte sagge, di scegliere la strada giusta per la propria vita. Se si possiede una certa conoscenza della parola si avrà anche la possibilità di non, come dire, sprofondare quando si vivono situazioni difficili, di incomprensioni, di disagi. Si saprà affrontarle con il discernimento spirituale, biblico e con determinazione. Se uomini e donne, come abbiamo cantato in primo canto, prima di noi sono stati saggi nel gestire le loro vite in momenti veramente difficili, ne possiamo ricordare il capitolo 11 degli Ebrei, è perché si sono lasciati istruire dalla parola di Dio. E così anche noi, se vogliamo conoscere l'insegnamento su Dio, su Gesù, sulla sua opera, sulla preghiera, sulla Chiesa, bisogna che ci applichiamo allo studio delle scritture. La maturità è inseparabilmente legata all'esercizio del discernimento della parola, dirà l'autore degli Ebrei, capitolo 5, versetto 14. Ma Paolo riprende questo tema in 1 Corinzi 14, 20 e dice: fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate bambini piuttosto quanto alla malizia, ma quanto a ragionare siate uomini maturi, compiuti. E la maturità avviene attraverso lo studio della parola. In secondo luogo, far propria la richiesta del Signore per lo studio significa sperimentare una vera libertà. Senza la conoscenza della vera libertà è impossibile, senza la vera conoscenza della verità è impossibile, diciamo, godere della libertà, del riposo. Forse possiamo ricordare le parole del fratello Bolognese, diciamo, nell'ultimo incontro pubblico per chi era presente a Speranza il 13 di questo mese, di fronte a questo esponente cattolico che ha, come diciamo, ha voluto approfittare di quella occasione di dibattito per presentare un po' la teologia cattolica e non, diciamo, soffermarsi sul tema che era stato individuato. Ma a un certo punto il fratello Pietro conclude con questo, vista l'ansietà di questa persona di voler, diciamo, presentare il cattolicesimo come una soluzione. Lui dice: in Cristo noi abbiamo trovato un vero riposo. Quella persona non aveva trovato Cristo, nonostante fosse un sacerdote. Non ha trovato Cristo, perché per lui, se avete ascoltato, era importante questo senso dello spirito che ci rende infallibile, e il riferimento era l'infallibilità papale, quindi voi capite che non c'era assolutamente pace, ma in Cristo noi abbiamo veramente riposo. E allora che gioia è godere del riposo di Cristo. Ce l'hai tu questo riposo, fratello, sorella, amico? Cristo è il tuo riposo? Credo che le parole di Gesù stesso sono importanti. Quando disse a coloro che avevano appena creduto in Lui, ci dice la Scrittura, credo che queste parole hanno un grande significato ancora per noi oggi, per te, proprio in relazione al bisogno di conoscere le scritture. Gesù diceva: se perseverate nelle mie parole o nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Questa è la vera libertà. Conoscere Cristo, conoscere la sua parola, c'è vera libertà, c'è vera serenità, c'è vera gioia anche nelle difficoltà, perché non è, Gesù non ha promesso che la gioia e la libertà sia, diciamo, assente dalle problematiche. Ora, questo testo ci ricorda che i discepoli di Cristo sono veramente tali nella perseveranza e nella conoscenza della parola. Inoltre, rispondere alla richiesta del Signore di studiare e conoscere la parola è di grande aiuto anche alla nostra crescita spirituale e teologica. Ci rende quindi capaci, preparati e desiderosi di aiutare gli altri. Abbiamo visto Ezra, aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica, ma poi ci viene detto della legge del Signore e ad insegnare. Cioè non ha trattenuto per sé, non si è riempito la testa, non è diventato uomo gonfio del suo sapere e girava con il petto alto, gonfio, per dimostrare agli altri. No, insegnava. Cioè si è fatto maestro dei discepoli, si è fatto servitore nell'insegnare gli altri, che per questo vuol dire essere maestri. Se noi prendiamo di esempio il Signore Gesù, che cosa ha fatto? Si è fatto discepolo con loro, nel senso ha fatto il maestro, ma li ha serviti, insegnando le cose di cui avevano bisogno. Quindi Gesù stesso incoraggia i suoi, incoraggia noi attraverso proprio una parabola a significare l'importanza del discepolato per poi essere in grado di insegnare agli altri. Notate, lui dice: può un cieco guidare un altro cieco? No. Una persona ignorante, che ignora la parola di Dio, non può guidare un altro. Dice: entrambi andranno a finire nel fossato. Ma poi aggiunge: un discepolo non è più grande del maestro. Perché questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Nessun maestro umano può essere superiore al maestro. Ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Cioè umile, paziente, benevolo, capace di insegnare e desideroso di farlo. E in terzo luogo, per andare a concludere, la disciplina dello studio va praticata per promuovere questa qualità della crescita. Certamente nella Chiesa sono importanti, diciamo, la predicazione fedele della parola di Dio, sono importanti i momenti di studio biblico, ma abbiamo detto che le semplici condivisioni, per quanto belle o significative possono essere, non sono sufficienti. Come tutte le discipline, non ci si può accontentare dell'ascoltare le predicazioni, di gioire che altri sono disciplinati. C'è bisogno che io mi applichi. Non si può pensare, come dire, cerco di portare un esempio per far capire questo senso. Mi piacerebbe nuotare, saper fare la traversata del lago. E mi piace vedere quella persona che è capace di farlo. Sono gioioso per lui. Ma se io non mi applico, se non vado a fare un corso di nuoto, quella cosa non la potrò mai realizzare. C'è bisogno che io nuoto, non posso dire a quella persona: facciamo la traversata e mi porti sulle tue spalle. No, perché si rischia di annegare tutte e due. C'è bisogno che io mi applichi. Un sano modo quindi per incentivare la mia applicazione è quella, per esempio, una delle cose che si può fare è quella di imparare a prendere gli appunti quando c'è una predicazione, quando si ascolta uno studio biblico, perché questo mi permette poi di ritornare su ciò che ho ascoltato, rielaborarle e fare ulteriori approfondimenti personali. E dicevamo che un buon ascolto, cioè è buona cosa disciplinarsi nell'ascolto della predicazione, nello studio biblico, di registrazioni, di predicazioni, ma queste non bastano, non possono sostituire il mio studio personale. E per rendere lo studio personale profittevole dobbiamo in primo luogo volere e dover e saper gestire anche il nostro tempo. Un'ora, due ore alla settimana, non importa quante ore, l'importante è decidere di mettere da parte un tempo sufficiente, definito, che mi permette di fare un vero lavoro con la parola. Dobbiamo però considerare un'altra cosa, ed essere pienamente consapevoli che la parola è la parola di Dio, non è una parola di uomo. E pertanto non possiamo leggere o studiare la parola di Dio come un qualsiasi altro libro. Perché? Non ci deve sfuggire il fatto che nello studio della parola interverrà qualcun altro, interverrà il nemico di Dio per distrarci, per mettere nella nostra mente altri pensieri, perché egli sa bene che attraverso lo studio della parola Dio ci parla, ci fa conoscere se stesso, la sua santità, la sua giustizia, fa conoscere la sua volontà, la sua gloria, e ci dice anche che dobbiamo obbedire alla sua legge. E questo il nemico di Dio non lo vuole assolutamente. Lui ci vuole discepoli, sì, di Dio, ma disobbedienti. Discepoli di Cristo, sì, ma disobbedienti. E quindi ogni qualvolta noi ci metteremo o dedicheremo il nostro tempo per lo studio, avremo questa tentazione. E allora è bene iniziare sempre questo combattimento con la preghiera. Lo studio della parola deve essere caratterizzato continuamente da questo senso di preghiera, diciamo prima, durante e dopo. Non va trascurato in terzo luogo, l'abbiamo già detto anche all'inizio, che bisogna usare gli strumenti adeguati, perché lo sforzo intellettuale dello studio non ci spinga a far dire alle scritture ciò che non dicono. Perché questo è un elemento, diciamo, che il non uso degli strumenti adeguati produce. Cioè far dire alla scrittura ciò che non dice. Oppure avere la presunzione di voler dire cose che nessuno ha mai detto. E quindi che la nostra predicazione, il nostro studio, la conclusione delle nostre cose sia una sorta di rivelazione ulteriore a quello che già invece la scrittura ha rivelato. Ci sono predicatori che hanno una predicazione innovativa, nel senso che dicono delle cose di cui la scrittura non ha traccia. Credo che per noi è bene sapere che il cristianesimo non è iniziato con noi, non è iniziato con me, non è iniziata con la mia conversione. C'è un'eredità, c'è una memoria storica, teologica di cui abbiamo bisogno, a cui abbiamo bisogno di attingere, perché ci sono stati uomini, donne che ci hanno preceduto, che hanno detto, per guida dello Spirito Santo, per ispirazione dello Spirito Santo, delle cose, e a noi dobbiamo saperne cogliere la ricchezza e inserirci nel solco, diciamo, di coloro che ci hanno preceduti, ci inserisce nel percorso, diciamo, della continuità teologica, della fedeltà alla parola e dell'illuminazione nella comprensione, l'illuminazione dello Spirito nella comprensione della parola di Dio, che è la stessa da sempre, come abbiamo detto, e che lo sarà per sempre. Ecco perché Gesù deve dire, predicando, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La parola di Dio ci viene detta che era, è e sarà, è sempre attuale, in ogni tempo, in ogni circostanza. Se vogliamo cogliere il significato del testo all'interno della rivelazione, quindi l'umiltà nostra, dello studente, è quella di servirsi degli strumenti adeguati, leggere, ascoltare predicazioni di altri di cui si ha certezza, diciamo, di profondità e serietà teologica. E tutto questo, in quarto luogo, chiede applicazione, nel senso proprio richiamato dalla scrittura, attraverso le parole di Giacomo, a cui facevo riferimento, ma che vorrei qui leggere. Giacomo scrive: ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi che questo sia sufficiente. Perché se uno è ascoltatore della parola e non è esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, cose che facciamo tutte le mattine, credo, e quando si è guardato se ne va, perché non possiamo stare davanti allo specchio tutto il giorno, e subito dimentica com'era. Non so se capita a voi questo, dimenticarsi come eravamo quando ci siamo guardati allo specchio. Beh, qui Giacomo dice, chi non è esecutore della parola si comporta in questa maniera. Ascoltato, ma poi si è dimenticato di questa parola. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, cioè che ha perso la memoria, ma uno che la mette in pratica. Ed egli, abbiamo detto, sarà felice. Sarà felice nel suo operare. Ci sarà gioia nel servire il Signore, servire la Chiesa. Se si cresce nella conoscenza e non nella fedeltà, nella pratica, essa è destinata ad esaurirsi presto. Invece il Signore vuole che lo studio della parola, della sua parola, sia accompagnata da una reale crescita dell'intera persona, non solo la mente. E in conclusione abbiamo detto che una reale conoscenza della parola promuove la qualità della crescita. Uno degli aspetti evidenti della crescita è senza dubbio l'elemento dell'adorazione a Dio, questo Dio uno e trino. Abbiamo letto nel Salmo 119 questo aspetto, che io leggo la tua parola e ti lodo, ti adoro, Signore. Studiare la parola di Dio ci porta a lodare il Signore perché ci permette di comprendere la sua grazia, di aver rivelato il suo piano meraviglioso di grazia, di salvezza per me, per te, per tutti noi. E se vogliamo conoscere il Signore, come già c'è stato sottolineato, è alla parola di Dio che dobbiamo andare. Non c'è altra fonte inesauribile che possa raccontarci e dirci, come dire, spiegare dinanzi a noi l'opera perfetta di Cristo e di redenzione. Inoltre, più si conosce la scrittura, più si desidera conoscere. Più si conosce la parola, più l'adorazione, la lode saranno ricche della gloria del Signore. Allora sarebbe bello che se nei nostri momenti insieme, nelle famiglie, durante il pranzo, durante una cena, in una conversazione, potessimo rendere partecipi gli altri, diciamo, della ricchezza che la parola ha aggiunto alla nostra conoscenza. Essendo questa parola una parola inesauribile dovrebbe essere il nostro desiderio di conoscenza, di condivisione e di pratica coerente. Allora Dio ci renda capaci di tutto questo.